Onda Rossa, martedì 31 maggio. Ciao a tutte e a tutti. Ritorno, Note Case Città. Sapete già tutto, i contatti 0649 17 50. Sapete che c'è un radioabbonamento da sottoscrivere e trovate tutto sul sito ondarossa.info. E immagino anche che sapete benissimo che fa un grandissimo caldo, per cui qua si lascia la finestra aperta, non passate col motorino sotto alle finestre di Via dei Volsci, e grazie per la collaborazione. E buonasera Fabio.
Ciao Ale, ciao a tutti, ciao a tutti. Guarda, mi hai rubato le parole di bocca,
sì,
hai detto la stessa cosa.
Oggi è ignorante.
Oggi è anche in clima con la puntata, però dai.
È in clima con la puntata, è verissima, puntata che ci andava un sacco di fare per celebrare un personaggio di cui adesso il mio prode fedele amico ci dirà.
Il personaggio è Curtis Mayfield, e quindi dedichiamo l'intera puntata a lui, è una monografia, la dedichiamo a lui perché è un grande artista e perché se fosse ancora vivo il 3 giugno avrebbe compiuto 80 anni. Il caso ha voluto che anche lo scorso anno, per un altro compleanno, per altri 80 anni importanti, quelli di Dylan, abbiamo fatto più o meno nello stesso periodo una puntata monografica. In quel caso era il 24 maggio, oggi siamo appunto al 31 maggio, anticipiamo di qualche giorno. Poi tra Curtis e Dylan, come scopriremo durante la puntata, se saremo bravi a raccontarvelo, quantomeno vedremo che ci sono delle affinità, non certo, non in senso stretto musicale, ma delle affinità ci sono e appunto le racconteremo.
Affinità e divergenze tra il compagno Mayfield e Dylan, direi.
Sì. Anche qui mi hai rubato le parole di bocca.
Addirittura, mo dai, ma non ci credo.
Era una frase fatta, mi piaceva dirla però.
Vai.
Se vuoi, durante la puntata prova a ridirla ancora.
Sì, dirla altre volte.
Dai. Comunque, per chi non lo conoscesse, o chi non lo conoscesse poco, Curtis Mayfield è, diciamo, l'uomo che più di chiunque probabilmente incarna la musica soul. È un uomo che ha attraversato 3 generazioni di musicisti soul e non solo nel presente ma anche poi per gli artisti a venire è stata una forte influenza. Insomma, c'è una musica soul prima e dopo Curtis. La differenza sostanziale, al di là delle grandi capacità, del grande genio di lui come compositore, come cantante, come chitarrista, lo dà certamente un fatto, cioè che per primo Curtis Mayfield, inizialmente con gli Impressions, il gruppo di cui faceva parte e che ci racconterà meglio Ale, e poi nella sua carriera solista, è riuscito ad unire l'aspetto, diciamo così, melodico del suo soul e del suo proto funk, come dicono quelli bravi, appunto è riuscito ad unirlo con una testimonianza sociale. Insomma, Curtis Mayfield rappresenta e anche,
e fammi aggiungere, scusa, anche in un momento di difficoltà dove il mercato musicale al quale si rivolgeva Curtis Mayfield era, tra l'altro, è dominato da 2 grandi etichette che si trovavano, insomma, che avevano un duopolio importante in quel genere, quindi non era facile inserirsi.
Ti riferisci alla Motown e alla Stax?
Ci arriveremo, poi lo approfondiremo.
Vabbè, diciamo, questo aspetto di Mayfield come testimone di quello che stava accadendo in quella stagione, e ricordiamo che lui con gli Impression comincia la sua carriera musicale nei primissimi 60, e quindi lungo tutto i 60 la sua carriera sarà insieme a The Impressions. Ecco, in quella stagione torneranno spesso nei suoi testi questioni legate alle lotte degli afroamericani per i diritti civili, e soprattutto le sue canzoni e la sua musica diventeranno proprio parte integrante dei tanti cortei che si svolsero in quegli anni, delle tante marce pacifiste e anche non pacifiste, perché poi certamente Curtis Mayfield è molto legato alla figura di Martin Luther King. A un certo punto, e lo racconteremo, lui non si vorrà smarcare da Martin Luther King, ma vorrà dialogare, vorrà parlare anche con la parte più radicale del movimento afroamericano.
E tutto questo a Chicago, no?
Sì, ecco, non l'ho detto,
non
bravissimo.
Se l'hai detto che era una città, insomma, assolutamente in prima linea su queste battaglie, no?
In prima linea queste battaglie, e poi dal punto di vista musicale era e sempre stata, forse lo è ancora oggi, una città vulcanica dal punto di vista musicale, quindi lui riesce poi anche a prendere tutto il meglio che c'è nella scena della sua città, anche di diversi, appunto, diversi generi, ma su quello, ripeto, ci torneremo. Comunque un dato da sottolineare, come accennava prima Ale, è che Mayfield non è stato soltanto uno straordinario cantante, un chitarrista, un compositore, un arrangiatore, un produttore, ma è stato anche un pioniere, perché lui negli anni 60 fondò la Cartom, la sua etichetta discografica, ma fondò anche una società di produzione, una società di edizioni. Questo perché? Non tanto perché aveva capacità imprenditoriale, anzi poi negli anni come imprenditore non si dimostrò un grandissimo imprenditore, ma proprio perché lui voleva non farsi fregare, aveva l'esempio di tantissimi artisti, soprattutto provenienti dal mondo del jazz, morti in povertà, magari dei geni a cui non rimaneva nulla, che hanno regalato la loro musica a etichette gestite poi di fatto da bianchi, ma anche, come diceva Ale, era rivolto anche a tanti suoi colleghi che incidevano e producevano dischi, appunto, con etichette come Motown e Stax, che sì, facevano grande musica. Poi andrebbe discusso le differenze tra Stax e Motown, ma non è questa la sede, però certamente non erano così attente ai loro artisti, diciamo, che venivano trattati abbastanza come i polli
le batterie dei polli, in batteria. Bocca.
Ecco, vedi. Vabbè, adesso abbiamo chiacchierato fin troppo, quindi cominciamo con la canzone probabilmente più famosa, almeno in Europa, di Curtis Mayfield, o se non è la più famosa può competere con un altro paio di canzoni. La canzone si chiama People Get Ready, è un singolo, e il singolo sarà che inaugura il 1965, esce a gennaio a febbraio del 65, è uno dei più importanti singoli della musica nera degli anni 60. Qualcuno azzarda a dire che forse è il più importante singolo di sempre, appunto, l'abbiamo detto, si chiama People Get Ready, è un brano, come dire, pieno di speranza, un piano che non nasconde assolutamente la sua matrice religiosa, e Mayfield, probabilmente Ale lo accennerà, comunque forma la sua carriera come artista, nasce poi nei cori delle chiese, come per tanti altri colleghi a lui contemporanei, come per molti altri che l'hanno preceduto. Poi c'è da aggiungere che People Get Ready è di fatto probabilmente l'esperimento riuscito nella maniera migliore, nella maniera perfetta, in cui un brano gospel viene tradotto in un linguaggio pop. Appunto, è un gospel, le tematiche sono quelle di un gospel, però poi il successo sarà quello proprio da, insomma, sbancherà le classifiche. A questo proposito volevo leggere, Ale, un breve stralcio di una di Santana parla di People Get Ready in un film documentario dedicato a Mayfield, The Impression, che si chiama Moving On Up, e lui, insomma, nell'intervista paragona il pezzo a Amazing Grace, a Redemption Song, e dice: e quel genere di canzoni ispirate a quando nasci o a quando muori, quelli sono i momenti per cantarle, ma People Get Ready si pone su un livello ancora superiore. Il suo messaggio è: non importa se sei nero o bianco, sali su questo treno e arriverai alle porte del paradiso. È un testo che supera la distinzione tra schiavo e padrone, parla di salvezza, ma è una salvezza per tutti, e io aggiungo per tutti gli ultimi. Questi sono gli Impressions, la voce principale è quella di Curtis Mayfield, la canzone è People Get Ready. Thank you.
against the kingdom's throne. So people get ready, there's a train a-coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. Don't need no ticket, you just thank the Lord.
People get ready, Curtis Mayfield e i suoi Impressions. Una cosa fondamentale, Fabio, l'unica cosa fondamentale che dovevi dire, non l'hai detta. Allora, per tutti gli amanti dei Curtis Mayfield e... sì, abbiamo una chicca, un qualcosa che in Italia sicuramente non si è mai sentita. Il merito però non è nostro, è di un nostro ascoltatore che ci ha fatto questo regalo.
Però
poi lo
spiegheremo meglio
più tardi. Comunque lo ascolteremo.
Comunque abbiamo davvero uno scoop, abbiamo un inedito, una canzone.
Insomma,
mai
spesso giochiamo e cazzeggiamo, stavolta no. Stavolta purtroppo no, ce l'abbiamo davvero lo scoop. Comunque cominciamo a parlare di Curtis Mayfield e di questi Impression. Mayfield è una scuola gospel, ce l'ha detto Fabio, doti incredibili fin da bambino, un grande chitarrista, aveva imparato prima suonando il piano. E Mitch Mitchell, uno che suonava la batteria con un altro che a suonare la chitarra era abbastanza bravo, dice: conoscevo solo Hendrix, che era capace di imitare il sound di Curtis Mayfield, e spesso dal vivo si divertiva a farlo e cantava anche nel tipico falsetto di Mayfield. Nel 1958, a soli 16 anni, entra nei Rooster, è chiamato da un suo amico d'infanzia Jerry Butler. All'epoca i Rooster erano un quintetto, stavano attraversando una fase un po' delicata perché insomma anche loro volevano iniziare a sfondare, quindi il gruppo cambia, alcuni lasciano, loro cambiano il manager. Sarà lui a suggerirgli anche di cambiare nome, di prenderne uno un po' più d'impatto, quindi scelgono gli Impressions. E quindi Mayfield è in pochissimo tempo, perché poi Butler che quasi subito se ne va in cerca di una carriera solista e se li carica letteralmente sulle spalle. Mayfield diventa il cantante principale, il chitarrista, nonché il principale anche autore dei brani. Da un punto di vista musicale, questi tre cantanti escogitano uno stile che poi diventerà molto imitato, una perfetta, diciamo così, un'alternanza perfetta, un bilanciamento del suono tra il solista di turno e i coristi che si alterano. Anche questo è un retaggio dell'insegnamento del gospel. E poi c'è un utilizzo anche diverso dei fiati e degli archi negli arrangiamenti che caratterizzerà un po' tutta la produzione solista di Mayfield. Mayfield e gli Impressions stanno quindi definendo il Chicago Sound, sono pronti a sfidare Motown e compagnia, e lo fanno sul loro campo. Un'altra grande rivoluzione degli Impressions sta nei testi. Il mondo del soul, del rhythm and blues dell'epoca, il tema principale era l'amore, e come ci ha detto Fabio, con Mayfield gli Impression entrano anche nelle questioni razziali, nelle lotte, nell'area di cambiamento che si stava respirando in quegli anni nella comunità afroamericana. Alcune canzoni diventano inni ufficiali o non ufficiali dei movimenti per i diritti civili, delle Panthers. Anche nelle copertine dei dischi si anticipano i messaggi contenuti all'interno dell'album, e non sono più quelle le copertine con quei volti rassicuranti e patinati alla Motown. Gli Impressions si fanno fotografare tra le strade, tra i ghetti, in mezzo alle case diroccate o lungo i marciapiedi.
Però come a dire che ancora è un momento di passaggio, stanno solo appunto nei ghetti, negli slum con dietro e insomma
situazioni
di fatiscenza e di difficoltà, ma loro sono ancora vestiti tutti e tre con il completo.
Sì, sono ancora un gruppo, in teoria un gruppo soul, diciamo, insomma stereotipato. Resta il fatto però che in questo decennio straordinario Mayfield porterà gli Impression a essere inserite nella Rock and Roll Hall of Fame e nella Vocal Group Hall of Fame. Noi potevamo scegliere per andare avanti qualunque cosa dal loro repertorio, abbiamo scelto di andare un po' più su con il groove, questa Mighty Mighty, Spade e Whitey, The Impressions. Yeah.
a new power every hour, just about with every Christian faith. We're killing up our leaders, it don't matter, none black or white, and we all know it's wrong, and we're gonna fight to make it right. And mighty, mighty, it's fading white, your black and white power, it's gonna be a problem. If you cut, you're gonna bleed. Might I get a little deeper? Human life's from the semen seed. Now I'm gonna say it loud. I'm just as proud as the brothers too. And just like the rest, I don't want no mess about who's taking who. And mighty, mighty, it's fading white. Your black and white power is gonna be across the tower. And we who stand divided, give this some thought, in stupidness we've all been caught.
Ma tu pensa quanto avrebbe potuto dare il mio falsetto ancora,
certo,
in più agli Impressions.
Ci pensavo mentre l'ascoltavo.
Vero?
Pure qua mi hai rubato le parole di bocca. Dai, adesso non riusciamo a fare la storia di tutti gli Impressions, però era scritto, era nelle cose, una personalità così, così enorme, un genio così, di così tanto peso. Insomma, a un certo punto diciamo che Curtis sarebbe uscito dagli Impressions per provare, per tentare una carriera solista, diciamo, era neanche era giocato, non se lo potevano giocare perché le quote erano troppo basse, e quindi è quello che accade. E accade, non è casuale probabilmente, accade nel 1970, cioè il primo disco di Curtis, che lui chiama semplicemente Curtis, esce nel settembre del 70. Dicevo, probabilmente non è casuale, o se lo fosse è una bella coincidenza, perché che cosa succede nel 70? Nel 70, diciamo, i 60, gli anni, adesso lo diciamo in maniera molto, semplifichiamo molto, però diciamo i 60, la stagione di lotta per i diritti civili, la stagione in cui figure come Martin Luther King, Malcolm X, un'ala che diventa sempre più radicale nelle sue rivendicazioni e nel suo modo di fare politica per la propria comunità, insomma. Tutto questo era legato, c'era ancora tanta speranza nel 60, diciamo così, comunque il sentimento che dominava quella stagione era quello, c'era un grande ottimismo, diciamo, fino al 68, sempre banalizzando. Nel 70 è già cominciata una stagione diversa, la stagione che in Italia è arrivata forse un po' dopo, però anzi certamente un po' dopo, che abbiamo chiamato quella del riflusso, cioè
e non
cambia il contesto.
E non per caso, poi anche qui lo vedremo dopo, cambia anche un po' nel mondo della black music, cambia anche un po' la musica, no?
Cambia anche la musica, comincerà, vabbè, diciamo è ancora un po' presto forse, però diciamo l'approdo, immagino che volevi,
sì,
ti riferivi a quello, poi sarà la musica dance,
la disco,
sì, scusa, non è proprio materia mia, quindi perdona l'errore. Quindi dicevamo, nel settembre del 1970 Curtis, per la sua etichetta ovviamente, incide il suo primo album solista, e le differenze sono proprio immediate, cioè la prima differenza è subito nella copertina dell'album, c'è un Curtis solo ovviamente, ma vestito in maniera super cool, con un abito giallo, con una camicia,
certo, magnifico, io se lo trovo, sì, me lo compro,
quella è questione
di
gusti,
sta una bomba,
è questione di gusti, per carità. Comunque, diciamo, magnifico o meno, ha un fortissimo impatto, è già quello, già il look non è un vezzo, non è un dire guardate quanto sono figo, in quel modo sta comunicando appunto con una parte della sua comunità in cui inizialmente sembrava,
vengo più vicino a voi,
No, perché a un certo momento anche la critica, per una serie di motivazioni che non stiamo qui a spiegare, insomma, lui era molto legato alla, a un'area più ecumenica, diciamo, un po' più legata alla figura di Martin Luther King. Mentre invece anche con l'abbigliamento lui vuole parlare con i suoi coetanei, perché in tutto questo sembra un vecchio saggio Curtis, perché ha già una carriera alle spalle già importante, c'ha quasi 10 anni di grandi successi, però è ancora giovanissimo, non ha ancora compiuto 30 anni. Mi sembra che quando il suo esordio da solista ha le 27 o 28 anni, qualcosa.
42, 28, sì.
Qualcosa del genere.
Si presenta anche, tra l'altro, spesso dal vivo vestito con le tute mimetiche, no?
Insomma, e quindi il cambio è immediato, e se qualcuno non avesse notato la copertina, diciamo che qualcosa è cambiato, si avverte subito quando comincia l'album, quel basso minaccioso che apre il primo straordinario pezzo, è quello che è sotto la mia voce, che non abbiamo scelto quello, il pezzo è Don't Worry If There Is A Hell Below We Are All Gonna Go, cioè siamo, non vi preoccupate che c'è un inferno qua sotto e ci andiamo tutti, belli e brutti, bianchi e neri, andiamo tutti lì. Questo tema, questa, diciamo, adesso non entriamo nel testo del primo brano, che comunque è un testo molto duro, diciamo che non c'è mai stato, e questa è un'altra grande differenza, un Curtis così diretto, così legato al reale, anche se il suo realismo nei testi non è mai cronaca, e qua ecco molti lo leggono a Dylan, perché ha sempre una capacità, diciamo, di andare su un altro piano, diciamo che
Che quando parlava per esempio di se stesso, era un se stesso, ma si rivolgeva poi a tutta la comunità.
Vabbè, quindi questo è, come dire, sono cambiate le carte in tavola, ve lo faccio vedere dalla copertina, ve lo faccio sentire immediatamente dal primo brano, e ve lo racconto già nel testo del primo brano, in cui, appunto, ripeto, Curtis non era mai stato così diretto, e addirittura fa il nome prima non se lo sarebbe mai sognato, probabilmente. Nel testo viene citato esplicitamente Nixon, il presidente allora degli Stati Uniti. Noi però non abbiamo scelto la traccia che apre l'album, avremmo potuto scegliere qualsiasi delle 8 tracce dell'album, perché è un album meraviglioso, ecco, questo va sottolineato, e per molti è, diciamo, il top di Curtis Mayfield, o se non è questo il top, è un album che presenteremo tra pochissimo. Noi abbiamo scelto un'altra canzone che si chiama We the People Who Are Darker Than Blue, ed è un'altra piccola suite, una sinfonia in miniatura, diciamo così, è un formato canzone che è appunto un formato canzone nel quale Curtis Mayfield si stava specializzando. La canzone è abbastanza lunga, dura, supera abbondantemente 6 minuti, comincia in maniera riflessiva, quasi elagica, e con gli archi, con i fiati, poi a un certo punto a metà bruscamente cambia, diventa un funk che ha evidenti influenze latine. E
sì, racchiude in pratica un po' tutto quello che caratterizzerà la sua musica, questi archi molto aggressivi, le percussioni latine con le congas,
e poi
un
torna,
arrangiamento di ottoni, e anche una dolcezza, però, che a volte contrasta invece con la
sì sì quello
la
che
crudeltà.
Dicevo, appunto, i 3 parti l'inizio in questa maniera, poi c'è appunto un cambio brusco, lo sentirete mentre, se non conoscete la canzone, e per poi dopo nella parte finale torna in un'atmosfera appunto molto rarefatta, molto sognante, cioè insomma in sostanza si lega, torna a legarsi la prima parte della canzone. Invece il testo è un invito, l'ennesimo invito alla comunità nera a riflettere sulle conseguenze per lui disastrose a cui può condurre la divisione, l'egoismo, la mancanza di quella che da noi in termini marxisti diremo di coscienza di classe. E il suo è un incoraggiamento che si estende, però, come abbiamo già sottolineato più volte, che non è solo riferito alla comunità nera, ma abbraccia tutti coloro che per la cultura dominante vengono definiti di colore. Infatti nel testo c'è uno stralcio in cui c'è un chiaro riferimento al Vietnam, abbiamo detto che è il 70, la guerra in Vietnam è ancora in corso, sta uccidendo tanti soldati americani, e in proporzione sta uccidendo tantissimi, guarda caso, tantissimi neri. E quindi appunto il suo appello, il suo incoraggiamento non è solo per la comunità afroamericana, ma per tutti quelli che lui considera ultimi, quelli che i bianchi considerano ultimi e che etichettano come di colore, per dire che sono diversi da noi. Non possono non venire in mente le parole in questo caso di Muhammad Ali, quando mi riferisco al legame che ha il testo con la guerra in Vietnam, ma quando dice: nessun Viet Cong mi ha mai chiamato negro. Quindi dal primo album di Curtis Mayfield, Curtis, ci ascoltiamo We the People Were Darker Than Blue.
We people not for nothing they are hoping again. A boy's grown up shiftless jigger. Now we can't understand for that. Or is that really where it's at? Pardon me, brother, while you stand in your glory. I know you won't mind if I tell the whole story.
With the People Who Are Dark and Blue, lui era Curtis Mayfield, al quale stiamo dedicando questa puntata in occasione del suo 80° compleanno, che purtroppo non avverrà il prossimo 3 giugno. Dunque, abbiamo detto, Mayfield era un grande lettore della realtà, del presente nel quale viveva, qui mi viene ad accostarlo, oltre che a Dylan, anche a un altro grandissimo, a Gil Scott Heron, per esempio. E lui a un certo punto ha una formidabile intuizione, una cosa che oggi, diciamo, ci può sembrare anche del tutto ovvia, ma per l'epoca era assolutamente rivoluzionaria. Lui capisce, infatti, una parte di questo discorso l'ha accennato Fabio, che per esprimersi, anche per non lasciarsi fregare, lui deve avere il controllo assoluto sulla sua musica, non può e certo sottostare a vincoli, a contratti discografici, non vuole avere compromessi, anche perché le sue canzoni spesso per radio venivano proprio censurate. Non voleva privarsi di dire alcune cose perché altrimenti le radio non le avrebbero passate. E Mayfield fu appunto tra i primissimi afroamericani a possedere una sua etichetta discografica. Il mercato soul e rhythm and blues era appunto dominato in quegli anni tra Detroit e Memphis, tra Motown e Stax, due etichette diverse, una di proprietà di un afroamericano, di Berry Gordy, l'altra di una coppia di bianchi, la Stax, che ha avuto, insomma, indiscutibilmente un ruolo importante nell'integrazione, ma che prevedevano anche delle regole artistiche piuttosto rigide e nonché soprattutto uno sfruttamento degli artisti, visto che sfornavano decine di singoli ogni mese. E se non vi fidate di noi, insomma, andate a citofonare a Stevie Wonder, che qualcosa in più ve la può raccontare. Mayfield fa le prove generali nei primi anni 60, ne fonda due di etichette, poi insomma quella buona arriverà nel 1968, si chiama la Carton, che produrrà tutti i dischi di Mayfield, nonché quelli degli Impression, che lui nel frattempo aveva lasciato, che però stavano continuando anche la loro carriera. E poi altri artisti si legarono all'etichetta, tra loro ne abbiamo scelto uno, è Baby Howie, ce lo stiamo sentendo in sottofondo, un talentuosissimo cantante col suo gruppo Le Babysitter. Impressionò Mayfield, che gli volle far registrare un album interamente di cover. Il disco uscì nel 1971, Howie purtroppo non lo ascoltò mai perché morì il primo novembre del 70 per un attacco di cuore dovuto alla dipendenza di eroina, mi sembra avesse soltanto 26 anni. Abbiamo scelto una cover di Curtis Mayfield, si chiama Hard Times. La grandezza di Baby Howie sta tutta qua. Questa canzone diventerà, come fece anche Hendrix con la All Along the Watchtower, la versione di riferimento. Chiunque vuole cimentarsi su questo standard del soul è con Baby Howie che deve andarsela a giocare. Hard Times, Baby Howie and the Babysitters.
Up in heaven. wants to hold me up. Having hard time in this crazy town. Having hard time, got no love to be found. Having hard time in this crazy town. Having hard time, got no love to be found. So many hard times, sleeping on your gym floor, knocking on my brother's door, eating Spam and Oreos and drinking Thunderbird, baby. In this crazy town, I'm having a hard time. There's no love to be found. Having a hard time in this crazy town. I'm having a hard time. There's no love to be found. And I'm sick and tired of having so many hard, hard times, baby. And from my body, hearts from my body,
body. Voilà, finisce così.
Che c'è sotto? Ah, ok.
Si sentiva, vero? Una cosa tipo techno?
Sì.
Ma che... non ci ho mai fatto caso.
Pensavo fosse un po'
vabbè.
Comunque, torniamo alla discografia.
Sarà Radio Vaticana.
No, spero di no. Torniamo alla discografia di Curtis Mayfield come solista. Il primo album l'ho presentato prima, Curtis. Il secondo album, adesso forse può sembrare strano, ma ai tempi lo era molto meno. Il secondo album è un live, e poi lo aiuta per il fatto che, oltre il disco da promuovere, il disco appunto appena registrato nel 70, perché l'album live esce nel 71, e c'era tutta la carriera, tutti i 8-9 anli passati insieme agli Impressions. L'album live si chiama Curtis Live, con tanto di punto esclamativo. Il punto esclamativo è fondamentale davvero, perché lo merita. È stato registrato in una città che, nonostante nell'immaginario, soprattutto perché legato all'hip hop, è una città molto legata alla musica afroamericana, all'epoca lo era molto molto meno, la città di New York. New York all'epoca, e soprattutto per questo, per il soul, per il funk, non era certamente Chicago, non era Detroit, non era Memphis, non era Los Angeles, insomma era abbastanza periferica in questo. Lui va a registrare questo album al Bitter End, un locale che nel Village, e il disco è splendido perché è uno di quei dischi registrati in una maniera tale che sembra che letteralmente ti circonda proprio, ti fa stare lì, sembra che tu stai al concerto in qualche modo. Ovviamente se un ascolto dedicato, vero, con un volume
con
alto,
un volume decente,
insomma, e sembra di stare lì, sembra di stare lì, per quanto è caldo, per quanto è vicino, per il sound insomma, ma anche per come Curtis interagiva col pubblico, perché cioè ce lo immaginiamo davvero, non possiamo vederlo, però possiamo ascoltarlo, e lui è durante le canzoni, tra le canzoni, insomma, interagisce molto con il pubblico, parla, scherza, non è certamente uno show standard con passaggi insomma super studiati, c'era molta improvvisazione e molto un lasciarsi andare. In realtà, nonostante sembri un concerto intero dall'inizio alla fine, l'album è una miscellanea, un misto di 4 serate diverse. A editarle, diciamo così, a mixarle, un nome gigantesco, Eddie Kramer che misterà l'album agli Electric Lady Land Studios, fondati da Jimi Hendrix,
che stavano proprio all'angolo,
che stavano proprio dietro l'angolo. Adesso Ale fa il bello perché conosce New York, però insomma sì, stavano proprio lì vicino gli studi. Ma qui, come diciamo spesso quando parliamo dei grandi album, si poteva, e soprattutto che poi l'album è un'antologia, un disco dal vivo, si poteva scegliere a caso. Noi abbiamo scelto Gypsy Woman.
Perdonami, un disco in cui lui ripropone sia i suoi brani che quelli degli Impressions.
Il dottore l'ho detto all'inizio.
Ma va,
sì.
Ma giuro.
L'ho detto, giuro.
Hai capito?
Giuro su Alessandro. Comunque l'ho detto all'inizio. Dicevo che la canzone che abbiamo scelto si chiama Gypsy Woman. L'abbiamo scelto ovviamente perché è bella, ma perché è la prima canzone scritta da Curtis Mayfield a entrare nella top 20, quando l'ha scritta e quando l'ha eseguita per la prima volta era insieme agli Impressions, adesso l'anno non ricordo, probabilmente il 62, 63, vabbè, comunque sia, o 62 o 63. E Gypsy Woman, oltre a essere stata scelta per questo, è stata scelta anche perché rivela due passioni di Curtis. Una biografia a piccole finestrelle le dedichiamo: lui era appassionato di western ed era anche un appassionato della musica latina e ispanica, l'abbiamo anche nominata prima, questo perché è frutto dei suoi ascolti in radio quando appunto si sintonizzava nella sua Chicago, nelle emittenti della comunità ispanoamericana. La canzone si chiama Gypsy Woman, so te l'ho detto, lui è Curtis Mayfield.
Nowhere through a caravan, around the campfire light, a lovely woman in motion, with hair as dark as night. Her eyes were like that of a cat in the dark, that hypnotized with love. She was a gypsy woman. She was a gypsy woman. She danced around and round to a guitar melody. From the fire her face was all aglow. Oh Lord, how she enchanted me. Oh, how I'd like to hold her near and kiss and forever whisper in her ear. Oh, I love you, gypsy woman. I love you, gypsy woman. All through the caravan, she was dancing with all the men, waiting for the rising sun. Everyone was having fun. I hate to see the lady go, knowing she'll never know that I loved her. Gypsy woman, she was a gypsy woman. She was a gypsy woman. She was a gypsy woman. A gypsy woman. Before I knew, the night was through, and I was all alone. The charms of the gypsy woman and her caravan was gone. All was left were burning embers of a love that made my heart surrender to a gypsy woman. She was a gypsy woman. She was a gypsy woman.
E bravo Curtis. Una cosa che non abbiamo detto all'inizio, noi la diamo per scontata, non possiamo purtroppo far ascoltare tutta la discografia di Curtis Mayfield. Dopo questo album live ce n'è un altro in studio che si chiama Roots, però altrettanto bello, tra l'altro, per carità, non è che se non lo mettiamo faceva schifo, eh? E siamo arrivati al 1972. Negli anni 70 iniziano a prendere piede al cinema quel filone di film che si chiama la Blaxploitation. Gli afroamericani diventano i protagonisti in tutto e per tutto, solitamente film polizieschi con poliziotti neri dall'anima gentile, che, come detto giustamente tu, forse più poliziotteschi, no?
Sì, noi diremo così, insomma, anche se i nostri arrivano dopo.
Sì, Thomas Milian arriva un pochino più avanti. Comunque, caratterizzati da colonne sonore sole e funky, in alcuni casi decisamente superiori alle pellicole, film che però risultarono, almeno secondo le associazioni afroamericane dell'epoca, anche abbastanza ambigui sui messaggi, visto che poi questi film si svolgevano in strada, i protagonisti erano spacciatori, papponi, trafficanti vari, col rischio che proprio questi personaggi diventassero dei miti che non avrebbero assolutamente aiutato la causa afroamericana. Anche Curtis Mayfield la pensava così, e quando gli chiesero poi di scrivere le musiche per Superfly, film girato per tra le strade di New York, film di droga, di prostituzione e di cultura macista, che Mayfield rifiutava assolutamente, questo non gli piaceva, e quindi decide di comporre una colonna sonora che, diciamo, per molti poi forse diventa il suo lavoro migliore, sovvertendo proprio questo messaggio. Infatti lui pensava che il film potesse diventare uno spot per la vendita della droga ai giovani, e lui era lì.
E poi, suo malgrado, in parte lo sarà, e quindi questo sì, è fonte di grandi conflitti per lui, enormi,
e frustrazione moltissima.
Si sente incoerente.
Lui diceva: ragazzi, non c'è niente di bello in questo. Rinunciò anche a far uscire alcune canzoni come singolo, per esempio Pusher, un singolo che gli avrebbe Pusher, dato.
Ma chiunque l'avrebbe, cioè sarebbe arrivata a prima spasso in tutte le classifiche pop, rhythm and blues, soul.
E per sottolineare questo, lui andava in radio e registrava degli spottini in cui diceva: ragazzi, ricordatevi che Fred è morto. Fred era il protagonista del film, lo spacciatore, che tra l'altro ha una traccia tutta sua, che è Fred is Dead, dedicata proprio al Pusher, e che muore.
E poi incroceremo in qualche modo.
E la sentirete, e questi spottini li potete sentire nel cofanetto che è uscito per celebrare, non mi ricordo se il 40° anniversario, in cui sono stati riportati proprio questi spot che Mayfield registrava per le radio. Una piccola cosa prima di ascoltarcelo: non vogliamo far passare il messaggio che Curtis Mayfield fosse o si sentiva un predicatore. Lui stesso in un'intervista dice: sono sicuro che il mondo è già pieno di predicatori. Attraverso il mio modo di scrivere ho soltanto raccontato come stanno le cose dal mio punto di vista. Io non giudico e non faccio la predica alla gente. Noi ci ascoltiamo da questo capolavoro la canzone che apre l'album, si chiama Little Child Running Wild, e insieme a Mayfield ce ne andiamo lungo i marciapiedi di questa desolatissima New York.
Thank you. control, I'm told, from across the track. Where is the mayor who make all things fair? He lives outside a polluted air. And I didn't have to be here. You didn't have to love for me. While I was just a nothing child, why couldn't they just let me be? Let me be, let me be, let me be. I'm sorry, son, but all your mind is gone. Painful rip in my upper heel. I guess it's time to take another chance. Don't care now what nobody say.
Questi violini.
Mi sto dissociando dal tuo sfumare. Mi sto dissociando dal tuo sfumare. Sì, comunque, sfumare. Dai, eravamo su Superfly. E Superfly, non so se Ale prima l'ha sottolineato. Comunque, Curtis, al di là del valore artistico dell'album, della colonna sonora, in termini di vendite, il più grande successo di Curtis Mayfield, che non arriverà più a questi livelli, a sbancare in tutte le classifiche in cui poteva.
Posso
competere.
Improvvisare una cosa?
Certo.
Posso far sentire le prime note che citerai di questo brano che mettiamo in sottofondo? L'intro di questa canzone qui.
Ma basta. Ah, io sto pensando.
Sì, ancora.
Tu stai sbagliando scaletta, mi stai facendo saltare un brano.
Ma
dottore.
Che? Ma che? Vai, non ti preoccupare. Dimentica.
Ah, scusi? Vai, metti musica un attimo.
Ammesso di aver sbagliato.
Ok, c'è ragione. Lo ricordavo. Vai. Scusate questo intermezzo un po' penoso. Comunque dicevo, Superfly è l'album in termini di vendite, è certamente il più grande successo di Curtis e non arriverà più a quei livelli. Dopo quell'album, siamo nel 1972. Continua a produrre album importanti, molto belli, tra questi certamente va citato Back to the World, che esce l'anno successivo, ma anche altri album sono album importanti nella discografia di Curtis Mayfield. Però la stagione, insomma, da una parte abbiamo raccontato, c'è un aspetto non emotivo, però legato al conflitto, a tutto quello che nasce in seguito a Superfly. Siamo in una stagione di grande riflusso e quindi tante delle questioni che Curtis cantava, di tante delle battaglie che sosteneva,
iniziano
cominciano
piano
a sfumare, a perdersi, insomma. Quindi è un periodo difficile per Curtis, e soprattutto è difficile perché nessun artista può, non si può chiedere a nessuno di stare per 15 anni, 20 anni così, così ispirato, e sulle scene appunto da una quindicina di anni sta perdendo umanamente, poi, umanissimo, poi... sta perdendo la tua ispirazione. Tutto questo però per dire che comincia una parte della carriera di Curtis Mayfield in cui lui si concentrerà molto sulle produzioni, sulla, sulla sua etichetta, però riesce ancora a fare grandi cose, e probabilmente l'ultimo grande album, quello che viene, che dal punto di vista artistico è uno spartiacque tra la prima lunghissima parte della discografia e quella dopo, che suo malgrado non è lontanamente allo stesso livello, soprattutto negli 80 lo vedremo. Insomma, nel 75 esce un album che si chiama There Is No Place Like America Today. Allora, è un disco, è innanzitutto è l'ultimo disco da cui viene estratto un singolo che arriva in cima alle classifiche. In questo caso è una ballata abbastanza sdolcinata che si chiama So in Love, se non sbaglio. Poi l'album tutto vende bene, l'album viene accolto dalla critica in maniera però ambivalente, c'è una parte lo parla bene, lo esalta con moderazione, un'altra parte comincia a parlare male, come dire, e anzi qualcuno esagera proprio, Rolling Stone in particolare lo stroncherà proprio. Poi in realtà il tempo è stato galantuomo e le recensioni, per quel che valgono, sono tornate, le quote, le stellette sono tornate a salire. Io ed Ale personalmente lo reputiamo un grande disco, certamente l'ultimo grande disco di Curtis.
E qui c'è il riferimento che vi abbiamo fatto ascoltare prima, ve la faccio sentire ancora, perché eccola qua. No. E dai,
tempo al tempo.
No, perché era prima, vabbè, insomma adesso è un casino. Comunque il brano che abbiamo messo in sottofondo, le prime note ricordano terribilmente,
no, più che ricordano, sono certamente, non abbiamo trovato scritto nessuna parte, ma certamente una, un omaggio a Small X degli Wailers, di Marley,
e l'impatto, l'importanza di Curtis Mayfield su Bob Marley, eccola qua,
in particolare,
ma sulla musica, diciamo, giamaicana, quella più legata all'aspetto più corale, ai tanti gruppi corali che rifacevano anche cover soul come si usava fare in quel periodo, è stata enorme, e ne parleremo però nel prossimo capitolo. Riannuncia il brano, socio.
No, il brano lo volevo un attimo spiegare. Il brano si chiama Billy Jack, il brano che apre l'album. L'album, che comunque vorrei aggiungere qualcosa, per dire, la copertina, Curtis ci ha abituato a fare, insomma, faceva copertine o splendide o orribili. Questa è una delle sue copertine più belle, è una molto forte, molto evocativa, perché insomma rappresenta molto di com'era quell'America quando dice There is no place like America today. È certamente ironico, dice non c'è nessun posto al mondo come l'America oggi. Ironico nel senso, sì, di peggio forse non c'è, è una fila di cittadini afroamericani che prestano un ufficio di collocamento, e questa fila campeggia sotto un cartone pubblicitario in cui c'è una famiglia stile mulino bianco, bianchissima, felicissima, insomma, e questo è, diciamo, già un messaggio che c'è in copertina. L'album apre a dire, come a confermare quello che diceva Ale prima, che era Curtis sapeva molto leggere, Curtis Mayfield sapeva leggere la realtà. Billy Jack affronta il tema delle armi da fuoco, perché racconta la storia di un tale Boss Jack. Non sappiamo se è un ladruncolo, se è uno spacciatore o semplicemente una persona che si trovava al posto sbagliato. Sappiamo che è nero e che è morto ammazzato con una pallottola in petto. E la cosa amara, quello che canta Mayfield nel testo, è che dice sì, è un modo assurdo per andarsene, è un duello impari tra una persona armata e tra una persona che è disarmata, però il vero stupore è che Boss Jack era arrivato nero e vivo così tanto in là con gli anni, perché non era un giovanissimo. La canzone, vabbè, è meravigliosa, si chiama Billy Jack, lui è Curtis Mayfield.
so long. Up in the city, they called him Boss Jack. Down home, he was a kinda cat. Didn't care nothing about being black.
Allora, noi siamo in colpevolissimo ritardo, ci mancano ancora penso quattro canzoni.
Ma più che ritardo abbiamo proprio.
Però insomma abbiamo...
ci siamo fatti prendere l'entusiasmo.
Ci siamo fatti prendere la mano, quindi.
Non paga nessuno, anzi, sostenete la radio, magari fareste una cosa.
La faccio un po' più breve di quanto pensavo sul prossimo brano, perché comunque è una pagina importante nella discografia di Curtis Mayfield. E abbiamo detto, negli anni 70, con l'ascesa della disco music, il mercato discografico subisce un forte stravolgimento, fallisce la Stax. Nel 76 la Motown nei primi anni 70 si era trasferita in California, insomma verso un inesorabile declino. Mayfield in questa seconda parte degli anni 70 realizza anche molte colonne sonore, le fa interpretare soprattutto da altri, da Gladys Knight per esempio per Claudine, dalle Staple Singer, da Malvy Staples, e un'altra bellissima che abbiamo scelto di farvi ascoltare, che è di Aretha Franklin, il film si chiamava Sparks. E non sentiremo nulla della sua produzione degli anni 80, appunto la sua musica ha perso un po' di popolarità, lui stesso ha perso popolarità tra le nuove generazioni, però intanto quest'altro bel, diciamo, tassello della sua discografia non ce lo vogliamo negare. Sparkle, Aretha Franklin.
Loving the way that I do, it is true.
dici la sfumi, che vuoi fare? Stiamo in ritardo.
No,
ma come,
ma
come fai? Ma come
no,
fai?
Andiamo veloci.
Stiamo in ritardo, che poi è una condizione per te del tutto normale, per me assolutamente nuova.
Dai, finiscila.
Vai, però andiamo veloci.
L'abbiamo detto che Curtis ha avuto un'enorme influenza sulla musica da solo e con i suoi Impressions, e non ha avuto un'influenza solo nella musica afroamericana, ma ha avuto una grandissima influenza, finora l'abbiamo soltanto accennato, in Giamaica. Insomma, gli Impression è il gruppo che certamente più ha influenzato i gruppi vocali degli anni 60 in Giamaica, che più, quelli che poi sono esplosi e hanno costruito le basi del rocksteady e soprattutto dello ska. E a riprova di questo grande amore che i musicisti giamaicani avevano per gli Impression e per Curtis in particolare, c'è il fatto che Curtis è stato chiamato a produrre un album in cui il senso era presentare la musica giamaicana al pubblico americano, un album che si chiama The Real Jamaican Ska, uscito nel 64 e prodotto da Curtis, però prodotto ancora prima del suo primo viaggio, quantomeno legato a un tour in Giamaica. Questo
due anni dopo, 1966, c'è un sito di musica giamaicana e stavo cercando qualche informazione in più perché ce ne sono poche, ne parla come se fosse arrivata la Beatlesmania in Giamaica, quindi il gruppo che tutti aspettavano, quello che tutti ascoltavano nelle dancehall, finalmente arriva nella terra promessa.
E tra gli appassionati, tra gli amanti di Curtis, diciamo che se dobbiamo dare un nome che più di tanti altri ha legato il suo di nome a quello di Curtis e che più è stato influenzato da Curtis, è quello di Robert Nesta Marley, Bob Marley, che in qualche modo poi influenzerà anche Curtis Mayfield a sua volta, l'abbiamo detto prima, in quel brano di contenuto nell'album America Today c'è un omaggio esplicito a Small X degli Wailers, e c'è anche proprio nel sound del pezzo che abbiamo messo, si sente un'influenza comunque di Marley degli Wailers.
E poi avevano anche la stessa chitarra, chissà se è una coincidenza.
Non lo so.
Sì.
Secondo
me non lo è.
Se
secondo
qualcuno
me
da casa lo sa.
Vabbè, quindi
i nomi poi di Marley e Mayfield su tutti sono legati a One Love è probabilmente la canzone che più ha venduto di Marley, la canzone più iconica di Bob Marley. E appunto, quando la prima volta che l'ha registrata negli anni 60 era One Love, era un pezzo ska, era molto veloce, non era come la versione che tutti abbiamo conosciuto tramite Legend o tanti quantomeno. Quella la fa con la Island, appunto, quando Blackwell gli chiede materiale nuovo di risuonare vecchie canzoni, appunto dandole un nuovo vestito, lui lavora su One Love, la rallenta e nell'arrangiamento, insomma, e chiaramente si ispira a People Get Ready, la canzone con cui abbiamo aperto questa puntata, tanto che si ispira, che la canzone si chiama One Love, People Get Ready. Blackwell gli consiglierà, per evitare qualsiasi problema, di concedere anche metà dei diritti d'autore a Mayfield, quindi insomma un matrimonio, poi ci credo anche che si sono scambiati favori, perché insomma One Love è la canzone che ha avuto il successo che sappiamo tutti,
e che sicuramente anche a Mayfield non ha fatto
male. Non ha fatto male soprattutto in quegli anni, ma al di là di questo che ci interessa giusto, e noi non facciamo per ascoltare One Love, facciamo ascoltare Keep on Moving,
una cover degli Impressions.
Keep on Moving, una cover appunto degli Impressions, il titolo in realtà è Gotta to Keep on Moving, e Marley la registrerà più volte. Noi abbiamo scelto la versione registrata nel 77 a Londra e prodotta da un certo Lee Perry.
Keep on moving, Lord, I got to get on down, Lord, I've got to keep on grooving, where I can be, where I can be found, Lord, they're gunning out. I've been accused on my mission. John knows he shouldn't do it. For hanging me, they were willing. Yeah. And that's why I've got to get on through. Lord, they're coming after me. Lord, I got to keep on moving.
down. Lord, I got to keep on grooving where I can't be found. Lord, they're gunning after me. I've got two boys and a woman.
Sharp, sharp,
and I know they won't suffer now.
Sharp, sharp, and
just forgive me for not going back, but I'll be there anyhow. Yes, I'll be there anyhow. Lord, I got to keep on moving. Lord, I got to get on. Keep on grooving where I can't be found. Lord, they're coming after me. Tell Ziggy I'm fine and to keep the dollar in line. Cause we soon grew now we are.
In diretta, Madonna, quanto sei coraggioso,
senza
quanto sei coraggioso. Dai, adesso arriviamo.
Siamo quasi alla fine. Dai.
Finora, insomma, abbiamo messo grandi canzoni, abbiamo provato a raccontarle, però nulla che, insomma, qualcosa che possono fare tutti. Quello che c'è ora, invece, è la vera perla poi di questa puntata. Una perla che è un regalo che ci ha fatto un compagno che l'ascolta, che salutiamo, Lumumba Smalling, come si fa a chiamare sui social. In particolare questo su Twitter, e lui che ci ha regalato questa canzone, una canzone che non è mai stata, insomma, mai, come dire,
editata, pubblicata.
Sì, mai, non è stata pubblicata, non è mai stata.
Forse ce l'ha solo lui, ce l'aveva in tutto.
No, non ce l'ha solo lui, perché mi ha spiegato come è arrivata la canzone. Insomma, la canzone è arrivata nella comunità dei fan, in una certa parte della comunità dei fan di John Mellencamp. Però Ale, facciamo un passo indietro, poi di quest'album ne avremmo comunque parlato. Sì, poi facciamo... lui ci ha regalato questa perla, allora, e ci ha fatto un po' cambiare la scaletta, però l'album...
Sì, no, non ci ha fatto cambiare, ci ha fatto inserire un brano in più con molto molto piacere. È un album tributo che è uscito con Curtis Mayfield ancora in vita, poi capiremo il perché è uscito con Curtis Mayfield ancora in vita, e comprendeva cover delle sue canzoni e di canzoni dell'Impression di tantissimi artisti del calibro di Springsteen, che ci stanno ascoltando in sottofondo,
Lenny Kravitz, Eric Clapton, gli Everly Brothers, Brentford Marsalis, Aretha Franklin,
e qui
Stevie Wonder, Phil Collins, Elton John, sì, credo che si chiude e canta Amen, sì.
Insomma, all'interno di questo album avrebbe dovuto apparire anche una cover, appunto, di John Mellencamp di Fred Is Dead, la canzone che era uscita come singolo per Superfly, ne abbiamo parlato prima, canzone che però non uscì per motivi legali.
No, adesso il motivo per cui non uscì è qualcosa che ha a che fare tra
diritti
di proprietà, esatto, insomma, case discografiche, questioni di questa natura che ci interessano. Il giusto, la cosa bella innanzitutto è che è una versione straordinaria e che non conoscevo e abbiamo molto goduto ad ascoltarla. Poi è bello che un cantautore, un artista come Mellencamp con la sua storia abbia scelto la canzone forse perfetta per lui, nel senso che il personaggio che racconta, per chi conosce un po' la storia, per chi non conosce la storia di Superfly,
è lo spacciatore,
il piccolo spacciatore, il tossicodipendente di fatto, che si trova in una, insomma, in una vicenda più grande
di
lui,
e poi muore.
È quello che muore, è l'unico personaggio della storia con cui Curtis proverà un certo grado di empatia, quindi non era scontato, visto il forte conflitto che gli ha causato e lavorare a quella colonna sonora. Noi comunque ringraziamo il compagno Mumbai Smalling, che sarà certamente all'ascolto, e ci sentiamo questa straordinaria versione di Fred Is Dead, lui e John Mellencamp.
Was a woman thing.
Woman and thing.
Now Fred is dead. Mm-hmm. That's what I say.
Fred is dead. That's what I say.
Everybody's misused him, ripped him off and abused him. Another junkie plan, pushing dope for the man. On the criminal.
If you want to be a hundred wow, remember Freddy's dead.
Sometimes I must confess,
we can deal with rockets and dreams,
but reality, what does it mean? Ain't nothing said,
'cause Freddy's dead.
Just think of free.
is misused him, ripped him off and abused him.
Another chunky plan,
we're pushing over the man.
I'm ready for the corner now. If you wanna be a punk, you are.
And they say he's dead.
Con questo piccolo scoop ci avviamo alla fine della nostra puntata. Siamo arrivati purtroppo alla fine, purtroppo perché ci è piaciuto ascoltare insieme la musica di Curtis Mayfield e purtroppo perché gli ultimi anni di vita di Curtis sono segnati da una serie di tragedie. È il 13 agosto 1990, siamo a Wingate Field, siamo a Brooklyn. Un senatore americano, Martin Markowitz, aveva organizzato come ogni anno un concerto per ringraziare i suoi elettori del voto. Gli ospiti in quell'edizione erano i Delphonics, Harold Melvin e le Blue Note, e con loro c'era anche Curtis Mayfield, che Markowitz ha voluto fortemente, sapeva che le nuove generazioni non lo conoscevano, lui era un grande fan e Mayfield veniva da un decennio insomma abbastanza difficile artisticamente e commercialmente. Il tempo quel giorno è pessimo, probabilmente il concerto non si potrà fare, le previsioni indicano forti venti e pioggia. Si riesce invece ad iniziare, però a un certo punto Markowitz si accorge, si rende conto che il concerto non può andare avanti a lungo. Sul palco ci sono Harold Melvin e i Blue Note. Appena terminano un brano del loro set, lui si avvicina al gruppo e dice: ragazzi, non vorrei deludere le 10.000 persone che sono intervenute e vorrei dare la possibilità a Curtis di esibirsi, vi chiedo quindi di interrompere la vostra esibizione. Loro dicono: ma certo, Curtis se lo merita, è il più grande. E quindi Markowitz prende il microfono, escono le Blue Note, entra la band di Curtis Mayfield e iniziano a suonare il giro di basso di Superfly e Markowitz prende il microfono e dice: signori e signori, è con vero piacere che sono qui a presentarvi il solo, grande e unico è Curtis Mayfield. Quello è il segnale che Mayfield deve entrare sul palcoscenico e sta per andare a togliere il microfono Curtis Mayfield per prenderlo e per cominciare a cantare. Una raffica di vento fortissima fa cadere prima le luci presenti su una torre del palco e poi la torre cade tutta quanta, in parte si accutisce sulla gran cassa, ma insomma va addosso a Curtis, che ormai era privo di senso a terra. Le conseguenze sono terribili: la rottura della terza, della quarta e della quinta vertebra della colonna vertebrale, e c'è la paralisi dal collo in giù. Una cosa strana, racconterà lui anni dopo a un giornalista, è che tutto è successo nel posto dove mi sentivo più al sicuro, su un palco con la mia chitarra al collo. Anni dopo Curtis Mayfield è a casa, ha appena finito fisioterapia, sono sessioni molto dure, lui è stanchissimo, si addormenta in terra e aveva acceso una candela. La candela fa prendere fuoco alla carta da parati e presto l'incendio divampa in tutto il piano, poi in tutta la casa. Riescono a salvarlo in maniera assolutamente fortunata e miracolosa, mentre la casa prendeva fuoco, anche distruggendo moltissimo materiale che stava registrando e materiali di archivio. Successivamente fu il suo diabete a peggiorare, furono costretti ad amputargli una gamba e Mayfield morirà il 26 dicembre del 1999 in Georgia. Ma c'è ancora un canto del cigno, perché Mayfield vuole continuare a fare musica, si chiama New World Order. È registrato molto a fatica, una strofa alla volta, perché lui non riusciva a cantare da seduto sulla sedia a rotelle, quindi era costretto a sdraiarsi in terra, si metteva sul fianco e cominciava a cantare, ma era una posizione scomoda e faceva moltissima fatica, quindi le registrazioni sono lentissime. La sua ultima grande canzone è quella con cui abbiamo deciso di chiudere la puntata, si chiama Here But I'm Gone. Sono qui, dice Curtis, ma me ne sono andato via, in un disco dove non perde mai la speranza. E ci sembra il modo migliore per rendere omaggio a quest'artista che il 3 giugno avrebbe compiuto 80 anni. Noi ci salutiamo qui e ci sentiamo questa ultima.
No, ci sentiamo noi martedì prossimo. Ciao a tutti.
Martedì prossimo.
I'm here, but I'm gone.